Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto, si parte!
Cari montanari di Radio Più, bentornati a Voci di Montagna. Io sono Leonardo e oggi vi porto sul gruppo della Mojazza per salire al rifugio Bruto Carestiato. Sigla! Dall'abitato di Agordo salgo in cima al Passo Duran dove lascio la macchina. Dietro al rifugio Passo Duran ci sono delle chiare indicazioni per raggiungere la nostra destinazione. Questo è un innesto che dopo qualche centinaio di metri si collega alla strada sterrata che porta al rifugio. Questo primo tratto è su prato erboso, più ripido, che in caso di pioggia è fangoso con rischio continuo di scivolare. Ma in breve si raggiunge la strada sterrata. Da qui in avanti è una vera passeggiata. La pendenza è poca e ci si può gustare il panorama che dalla Malga in poi si apre a più riprese sulla vallata Agordina. Quasi di continuo poi si incrociano escursionisti di varie nazionalità diretti al passo. Ora però vi lascio la chiacchierata che ho avuto con Diego, gestore di questo rifugio.
Diego, grazie della tua ospitalità. Prima cosa voglio capire chi è Diego e come è diventato custode di questo rifugio.
Ciao, intanto Leonardo. Diego è nato 52 anni fa e niente, io sono originario di Agordo, qua nella valle sotto a noi. Vengo da una famiglia appassionata di montagna. Mio papà frequentava tantissimo la montagna, era inserito proprio nel mondo della montagna, non come attività ma come proprio appassionato. Eravamo con la famiglia, eravamo nel mondo dell'occhiale negli anni 80, 90, 2000, come tanti qua in questa zona. E dopo io da bambino chiaramente frequentavo la montagna con i miei genitori, piano piano ho scoperto quello che era un po' il mondo un po' più della verticalità, mi piaceva scalare e dedicarmi un po' alla scalata in montagna. Mi sono appassionato tantissimo dello sci alpinismo fatto in un contesto anche magari proprio un po' esplorativo. Ho avuto la fortuna di essere avviato, diciamo, da mio papà, però essere anche poi preso un po' tra le braccia di qualche alpinista qui a Gordino storico che mi ha indirizzato, diciamo. La passione è sbocciata proprio e avevo la fortuna anche di avere dei compagni, quel periodo là, i compagni di cordata, eravamo affiatati e abbiamo varcato delle cime con gli sci che magari tanti non avrebbero mai fatto. E questo un po' alla volta, sempre di più, io la chiamo questa specie di malattia, è entrata sempre di più in me, fino a che ho cercato di abbinare quello che era un po' la passione al lavoro. Con questo è venuta fuori l'occasione di partecipare a un bando per l'assegnazione del rifugio Carestiato, e il primo bando, che era stato fatto nel 2007 se non sbaglio, avevo partecipato ma non ero stato selezionato. Dopo 2 anni è stato riproposto il bando, ho ripartecipato e sono stato selezionato per la gestione, insomma. Perciò da allora, era il 2010, questa è la 16ª stagione che faccio qua in rifugio, perciò insomma qualcosa ho visto, qualcosa ho imparato e continuo anche ad imparare, insomma. Ecco, un po' questa è un po' la mia storia, per farla brevissima, insomma.
Ma per curiosità, quali sono le caratteristiche che il CAI, in questo caso, che è il proprietario, richiede a...
Allora, al tempo c'era, una particolarità, essere inserito un po' nel mondo della montagna. Io al tempo, faccio parte del soccorso alpino dal 1996. In quei tempi, in 2010, stavo facendo i corsi per diventare istruttore. Poco dopo sono diventato vice capostazione e adesso attualmente dal 2015, perciò sono 10 anni che porto avanti la stazione di Agordo come capostazione, come responsabile, insomma. E avevo finito i corsi per diventare istruttore, così, perciò essere inserito sicuramente nel mondo della montagna, conoscere un po' la realtà delle nostre pareti qua vicino, perché essendo rifugio Carestiato affiancato alla Mojazza, dove c'è la ferrata Costantini, Perciò conoscere un po' il territorio, conoscere le vie che d'arrampicata per essere di supporto agli alpinisti, chiaramente, no? Perché secondo me è una cosa importante per un gestore è conoscere bene, benissimo il territorio in cui è inserito il rifugio. Questa è una cosa basilare perché l'ho imparata negli anni che tanti fanno affidamento su di te, cioè fanno affidamento proprio perché non solo prima dell'escursione, magari durante l'escursione hanno qualche problema, ti chiamano. E noi in particolar modo con la mia famiglia siamo riusciti tante volte a far uscire dai guai delle persone senza dover attivare magari soccorso alpino, perciò questa secondo me è una delle basi. Tornando un attimo indietro, appunto, il CAI chiedeva di essere inserito nel mondo sì della montagna come persona di montagna, meglio se c'era un po' di esperienza di lavoro in proprio. All'epoca mi ricordo che non era proprio specifico della ristorazione, ma sapere un po' come gestire un'azienda, una piccola azienda. E dopo c'era l'essere tesserato con il CAI di Agro, che insomma, vabbè, insomma, storico tesserato ormai da tantissimi anni. Questi erano un po' i paletti che avevano messo.
Beh, questa curiosità, visto che vedo che sei vice capostazione.
No, dal 2015 sono capostazione. Sì.
E com'è che funziona? Cioè ti chiamano a questo punto? Visto che...
Sì, diciamo, beh, la funzione di capostazione, oltre che avere la gestione della squadra, chiaramente hai un po' tutto l'organizzazione di un soccorso. In genere, se sono soccorsi semplici, tendenzialmente se abbiamo i turni di reperibilità tendo a lasciare in mano ai ragazzi che sono di turno. Se siamo fuori stagione magari cerco chiaramente di essere presente e hai comunque in mano un po' l'organizzazione di tutto e soprattutto la responsabilità di quello che sta succedendo. Perciò devi prendere delle decisioni anche se magari sei qui che stai lavorando e non sei proprio sul posto. Capita che sì, quando chiamano c'è bisogno o vengono qua magari con l'elicottero mi imbarcano e andiamo dove dobbiamo andare, oppure se non serve fanno direttamente loro, oppure vanno ad Agordo a prendere altri ragazzi della squadra e dopo ci si raggruppa e si finisce il soccorso.
Fisicamente la stazione dov'è che...
Fisicamente la sede è nel municipio di Agordo. Okay. Attualmente è okay. Lì. Però chiaramente noi essendo volontari ognuno ha il proprio lavoro, cioè, okay. E al momento della chiamata ci si ritrova e si prepara la roba e si va.
Ma quindi l'elicottero da dove parte? Nel caso?
Da Pieve, da Pieve di Cadore, l'elicottero a base Pieve di Cadore. Okay. Attualmente c'è un altro elicottero durante l'estate che ritorna con l'inverno, che sarebbe Falco 1 è a Pieve di Cadore, quello che c'è sempre.
Perfetto.
Falco 2 è a Belluno e qui ci sono due equipaggi distinti, completi e in base alle chiamate, insomma.
Quante chiamate ricevi?
Ma diciamo nel territorio di Agordo così le chiamate durante l'anno tra i soccorsi che partecipiamo noi come squadra e quelli che si arrangia l'elicottero siamo 35 soccorsi all'anno.
E più o meno.
Ma no, chiaramente d'estate c'è più il flusso più grande, però capita anche d'inverno, insomma, ultimamente sempre di più perché la gente in montagna ne va sempre di più. Certo. E questo è un po' quel che riguarda un po' il soccorso, insomma, ecco.
Bello, e grazie.
Sì, è un bel mondo.
Via di accesso per questo rifugio, come ci si arriva?
Beh, qua l'accesso principale, diciamo quello più semplice, è parcheggi l'auto al Passo Duran, che è il passo che divide la Gordino dalla Val Zoldana. E con una semplice camminata si arriva qua, sono 230 metri di dislivello, perciò la stradina silvopastorale che arriva. Dopo, se uno vuole, può anche variare tutto questo partendo da Agordo, partendo sopra Agordo, oppure partendo dalla Val Corpassa, che è l'accesso per, diciamo, la Val Civetta, Rifugio Attissi e così. Perciò hai vari itinerari da Agordo, sai che hai 1200 metri di dislivello, arrivare qua. Ci si impiega circa 3 ore, ci sono due sentieri, il 548 e il 547, a due località di partenza diverse. Una è nella zona, diciamo, di Toccol, per capirci, Parec, e sale verso Farenzena, Val di Frela, arriva al Don di Binatega, sale e dopo, diciamo, dalla località La Roa prende il sentiero 548 diretto che arriva qua. Il 547 invece è la partenza nella zona della piscina di Agordo e si prende un giro un po' più largo, sono circa 3 ore e mezza di cammino, 4, e si arriva su. Insomma, sono due itinerari un po' differenti uno dall'altro, uno è più in mezzo al bosco, l'altro è più su zone aperte, mentre quello è forse un po' più alpinistico, se vogliamo dirlo, con partenza a Capanna Trieste, si sale per la strada che porta al rifugio Vazzoler, a metà della Mussaia, un po' oltre la metà della Mussaia, lo si abbandona sotto la Torre Trieste, si gira a destra e si prende il sentiero 554, che porta la forcella del camp, che è a quota 1.900, e dopo si discende leggermente verso il nostro rifugio, che siamo a 1.834. Passi sotto tutte le pareti, innanzitutto la Torre Trieste, è quella più importante. E dopo salendo per tutte le torri del camp, diciamo Cima dei Tre, tutto quanto, si arriva fino alle torri del camp, si cambia versante, si viene dalla parte verso sud e si arriva qua. Però sempre a stretto contatto con le pareti, che è molto molto bello. Cioè. E è dove passa l'Alta Via numero uno.
I rifornimenti come?
I rifornimenti li facciamo con l'auto, con il pick-up, o un pick-up, un trattore, arrivano al Passo Duran, oppure ad Agordo, dipende un po' da che tipo di merce, e dopo mi carico la macchina e vengo su, insomma.
Sì, prima non è teleferica qua che ti...
No, teleferica no. Quest'anno avevo valutato di fare i carichi iniziali con l'elicottero, perché abbiamo fatto carichi grossi. Li ho fatti a mano, così, perché volevo a mano con la macchina. È una cosa che valuteremo nel futuro, perché è vero che magari hai dei costi alti, però chiaramente...
Non risparmio di tempo.
Certamente. Che comunque il tempo, come si suol dire qua, è denaro. Alla fine. Certo. Perché se fai una cosa non puoi più fare l'altra. Quello dopo, un altro problema un po', che non è quello maggiore te lo dico dopo, è il problema dei rifiuti. I rifiuti per noi, un po' per tutti, adesso c'è tutta sta plastica, tutta sta carta, tutta sta roba che fa volumi grandi e bisogna continuare a smaltire, andare in discarica, all'ecocentro, dividere tutto alla fonte, perché chiaramente, come giusto che sia, bisogna dividere tutto, e questo è un po' il nostro problema. Una volta / due a settimana, una mattina è dedicato a quel lavoro là, insomma. Perciò tante volte dici, va, sono sempre in giro, sembra che non faccio niente, però effettivamente se no ci soffochiamo dalle spazzature, e questo è anche uno dei problemini, diciamo, che affrontiamo. Dopo, l'altro problema è un po' la reperibilità del personale, che diventa sempre più difficile, sempre. Qua attorno non c'è più richiesta. Mi ricordo quando ho cominciato circa 15 anni fa, 15-16, avevamo la fila dei locali qua che ci chiedevano, o i figli di qualcuno o addirittura già gente grande che voleva venire a lavorare in rifugio. Adesso non è più così, insomma. Abbiamo tutta gente da via, tutti quanti, non c'è nessuno da locale. E abbiamo gente dal centro Italia, toscani, abbiamo gente dei Liguri, abbiamo... un nepalese che lavora con noi, bravissimo, super bravissimo, persone veramente, ci insegnano tanto quelle persone là, e gente, vabbè, il basso Veneto, così, insomma. Però faccio per dire che qua è diventato un po' difficile reperire. Dopo noi siamo anche un po', tra virgolette, delicati, se vogliamo, perché facciamo dei colloqui abbastanza intensi, fatti bene, perché preferiamo che uno sia, cioè, inutile dirgli, guarda, vieni su e fai le ferie, intanto lavori un po'. No, non è vero, qua vieni e bisogna lavorare, insomma. Perciò è inutile, insomma, illudere e dopo trovarsi male dopo, e il ragazzo si trova male, magari va via, meglio essere subito chiari. E ora facciamo tantissimi colloqui, cerchiamo di tirar fuori il meglio di quello che troviamo, e dopo tante volte commettiamo anche noi gli errori, insomma, non è scontato, magari, insomma.
Un'ultima curiosità: cosa fa un rifugista quando deve chiudere il rifugio?
Non saprei da dove cominciare. Ce n'è da fare, ma sì. Beh, noi di solito, come col personale, chiudiamo un giorno e stiamo su ancora 2 giorni, okay, per le pulizie generali, fatte a fondo, fatte bene. Cioè, questa è una delle cose proprio principali. Dopodiché i ragazzi vanno tutti a casa, anche noi, insomma, ci spostiamo tutti. Siamo un po' zingari, io e la mia famiglia, perché porta su, porta giù, porta su, porta giù. E dopo cominciano un po' le manutenzioni che necessarie durante l'anno. Non lo so, magari si rompe una doccia, devi sistemarla, un bagno. Lavori in cucina, ti viene in mente che magari potresti lavorare meglio se fai una cosa fatta in un modo piuttosto che in un'altra. Ora fuori tutto, dopo c'è da imbiancare, ti dico, guarda, ce ne sono veramente tante. La legna, spesso, che quel periodo là, verso ottobre, così, fai un bel colpo con la legna per averla per l'inverno.
Fatta che stai a casa alla fine.
Ma calcolo che noi stiamo proprio chiusi interi in mese di novembre, e dopo 10 giorni di ottobre circa e 15 giorni di dicembre, insomma, più o meno.
2 mesi forse?
Sì, dai, un paio di mesi.
Diego, grazie infinite di questo momento.
Grazie a te, complimenti per dar voce un po' anche a noi che siamo qua su, ai miei colleghi, così, che siamo su posti un po' fuori dalla vita normale, se vuoi.
Un abbraccio,
ci sta bene.
Grazie ancora.
Grazie a te, grazie mille.
Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. A me ha colpito sapere che Diego, oltre all'attività di custode, porta avanti da volontario anche quella di capostazione del soccorso alpino, che in caso di necessità lo porta ad assentarsi dal rifugio e, se l'intervento è notturno, a perdere anche ore di sonno per aiutare persone in difficoltà. Come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che per rimanere aggiornati sulle prossime puntate potete seguire Voci di Montagna sui social scrivendo Voci di Montagna, tutto in minuscolo e tutto attaccato, su Instagram, Telegram e canali di WhatsApp. Ringrazio infine Nicolo Savio per la sigla e Radio Più per sostenere questo progetto. E fino alla prossima escursione, buona montagna!
Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna!
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto! Si parte!